crisi Medio Oriente, Israele ha allargato ancora la sua operazione di terra in Libano. L'ultimo ordine di evacuazione copre ormai una fascia di 40 km dal confine. L'esercito israeliano non era arrivato così in profondità dal 2000. Trump avrebbe rimandato all'Iran una nuova proposta di primo accordo. Teheran dice: non ci fidiamo e non firmeremo documenti che non garantiscano i nostri interessi. Scontri in Francia dopo la finale di Champions League. Quasi 800 gli arresti, oltre 200 i feriti. C'è anche un morto. I principali disordini sono stati a Parigi. Fondi per i centri per l'accoglienza usati per viaggi e beni di lusso. Era la prassi degli amministratori del consorzio Maleventum a Benevento, secondo un'indagine della Guardia di Finanza. Nelle strutture gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento dei migranti e servizi essenziali insufficienti. Le 13 un minuto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore si sono intensificati ancora i raid aerei israeliani sul Libano e si sta allargando in maniera importante anche l'operazione di terra. Sul fronte iraniano invece sembra esserci in campo un nuovo documento, una nuova ipotesi di primo accordo. Partiamo dal Libano, in studio c'è con noi Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
Questa mattina l'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di evacuazione, questa volta per tutta la zona sotto il fiume Zarani, che si trova a circa 40 km dal confine tra i due paesi. Siamo sopra il fiume Litani, che segnava la precedente zona cuscinetto o zona sostanzialmente occupata da Israele. Le truppe israeliane hanno anche preso il controllo del castello di Beaufort, che si trova in una posizione strategica per tagliare le linee di rifornimento di Hezbollah verso sud e per monitorare non solo il sud del paese appunto, ma anche una parte della valle della Bekaa che si trova a est. Insomma, la presa di questo sito, che gli israeliani avevano controllato fino al 2000, la fine di un'altra occupazione, ha un impatto immediato sul conflitto, ma ha anche un significato simbolico. Questa mattina ci sono stati anche attacchi di Hezbollah sul nord di Israele, ci sono sentite le sirene, pare i più intensi questi attacchi di Hezbollah dalla firma della tregua, ormai sappiamo e vediamo saltata in tutto e per tutto. Unica differenza rispetto a prima, gli israeliani non hanno ancora ripreso i bombardamenti su Beirut. Negli ultimi minuti la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
Grazie Emanuele. È difficile che Benjamin Netanyahu accetti di fermarsi in questa sua campagna militare contro Hezbollah. Il Libano, lo sentivate, è uno dei territori dove la destra israeliana vuole espandersi e c'è dietro un progetto che va oltre questa guerra. Ascoltiamo la nostra collaboratrice, Laura Silvia Battaglia, esperta di Medio Oriente.
Sicuro che questa operazione dell'IDF vada ancora avanti. È un discorso molto chiaro che è stato fatto dai generali, è stato fatto anche da Netanyahu, cioè l'obiettivo è prendersi tutta la fetta sud del Libano, fino addirittura, se ci si riesce, ad arrivare al sud della città di Beirut. E questo non poteva non essere fatto con la compiacenza della nuova dirigenza libanese. Siamo di fronte semplicemente alla possibilità da parte di Israele di realizzare quello che era un progetto antico. Quello che credo non è che non si è capito, si è capito in modo esplicito, ma si ritiene che non ci riguardi, cioè la manifestazione piena dell'imperialismo israeliano. Cioè il tema è l'allargamento su tutti i territori dove Israele ritiene di avere un debito storico di presenza. Chiaramente questa è una visione che l'Israele delle origini non aveva per sé, che è stata portata avanti, estremizzata, resa concreta, operativa dalla destra messianica israeliana, ma che ovviamente dopo l'attentato terroristico del 7 di ottobre la maggior parte della popolazione sposa e lo fa con coscienza.
Sul fronte iraniano ancora nessun accordo tra Teheran e Washington per la riapertura dello stretto di Hormuz. Le due parti continuano a minacciarsi. Il capo del Pentagono Hexet ha ribadito la possibilità della ripresa degli attacchi, mentre uno dei negoziatori iraniani, Ghalibaf, ha detto di non fidarsi degli Stati Uniti e che Teheran non firmerà mai un'intesa che non protegga i suoi interessi. Il servizio è da New York.
L'accordo con l'Iran non è saltato, ma Donald Trump lo avrebbe mandato al mittente con una richiesta semplice: aggiungere nuove condizioni più rigide. Secondo fonti dell'amministrazione Trump citate dal New York Times ieri, infatti, il presidente avrebbe modificato la bozza dell'intesa che potrebbe porre fine alla guerra e l'avrebbe rispedita al mittente a Teheran per una nuova valutazione. Nessuno sa ancora quali siano esattamente i cambiamenti richiesti, ma un punto sembra emergere in queste ore. Oltre al nodo del nucleare e dell'uranio arricchito, Trump sembra particolarmente attento alle clausole che sbloccherebbero per vie dirette o traverse miliardi di dollari di cui il regime iraniano godrebbe a seguito della fine delle sanzioni. Dietro le quinte, infatti, la Casa Bianca sarebbe particolarmente preoccupata delle clausole che prevedono il rilascio dei fondi iraniani congelati all'estero, un tema politicamente delicato per Trump, che per anni ha attaccato Barack Obama proprio per aver accettato una soluzione simile, seppur molto minoritaria, nell'accordo del nucleare del 2015. La strada per la pace, insomma, è ancora tortuosa, anche perché le risposte di Teheran, nella cui leadership rimane frammentata dopo l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei di febbraio per mano delle forze israelo-statunitensi, stanno giungendo con una lentezza che Washington starebbe faticando a digerire. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
L'Ucraina avrebbe bombardato nelle ultime ore altre infrastrutture energetiche russe. Sarebbero stati colpiti, tra gli altri, un deposito di carburante nella regione di Rostov e una raffineria di petrolio nella zona di Saratov. Lo dicono i militari ucraini e in rete ci sono diverse immagini postate da alcuni account russi. Non c'è ancora la conferma ufficiale, però, da parte di Mosca. In diversi casi le autorità locali hanno parlato di incendi e il Ministero della Difesa ha confermato l'attivazione dei sistemi di difesa aerea. In Ucraina invece gli attacchi russi hanno fatto nelle ultime 24 ore 5 morti e quasi 40 feriti. La maggior parte delle vittime è stata nella regione di Dnipro, nel sud-est. Ora i disordini in Francia dopo la partita di ieri sera di Champions League. L'ultimo bilancio è di quasi 800 arresti e 200 feriti. E c'è anche un morto per un incidente stradale causato da un blocco. Il servizio da Parigi.
Parigi in festa, ma Parigi brucia. I focolai si propagano in tutte o quasi le grandi città e i capoluoghi di provincia, da Bordeaux a Grenoble, da Nizza a Clermont-Ferrand, da Lille a Montpellier. Gruppi di giovani, spesso a volto coperto, a migliaia nella capitale, a centinaia nelle altre città, che col pretesto di festeggiare la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain, scorazzano per i boulevard, incendiando auto e cassonetti della spazzatura, spaccando vetrine e mobili urbano, depredando negozi e soprattutto affrontando poliziotti e gendarmi, dispiegati migliaia su tutto il territorio, a cominciare ovviamente da Parigi, nella quale il ministro dell'interno aveva schierato oltre 8.000 agenti. Ragazzi tra i 15 e i 25 anni che per far festa i fuochi d'artificio non li sparano in verticale verso il cielo, ma in orizzontale come lanciarazzi verso i poliziotti in tenuta antisommossa, che rispondono a colpi di cariche, lacrimogeni e cannoni ad acqua, e avanti così fino a notte tarda ai quattro angoli di Parigi e del paese, dagli Champs-Élysées alle piazze di provincia. 780 arresti, oltre 450 trasformati in fermi, di cui più dei due terzi nella capitale, oltre 50 contusi tra gendarmi e poliziotti. Non è la prima volta, non è un'eccezione, ma ormai una costante, un sintomo e un segnale sociale e politico che sia a causa del precariato uberizzato, diventato strutturale, del rancore generazionale di fronte all'urgenza climatica o alla pandemia, che sia la risposta o l'adattamento alla nuova fase autoritaria e predatoria del capitalismo, tornato la sola legge che conta, quella del più forte, tocca constatare che esiste in Francia e magari altrove, venuta dalle periferie popolari e meticce, ma anche dalla piccola borghesia sempre più declassata, una gioventù diventata sempre più refrattaria e, diciamo così, facinorosa, che in modo tanto sporadico ed effimero quanto clamoroso e ridondante mette periodicamente in scena il caos, se non proprio l'insurrezione. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Risparmiavano sui servizi essenziali nei centri per l'accoglienza dei migranti per comprare viaggi, alberghi e articoli di lusso. È quanto la Guardia di Finanza di Benevento ha riscontrato per gli amministratori del consorzio Male Ventum, a cui ha notificato un danno erariale di 1.300.000 euro. I controlli eseguiti hanno fatto emergere gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, assenza di adeguati standard di sicurezza. Il servizio del nostro collaboratore Massimo Congiu.
8 persone, 3 ex dipendenti della prefettura di Benevento, finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, devono rispondere di un danno erariale pari a 1,3 milioni di euro. Questo è quanto viene loro contestato dalla Guardia di Finanza di Benevento e dalla Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti. L'inchiesta parte dalla trasmissione nel dicembre del 2018 del procedimento penale che ha portato il 21 aprile scorso una sentenza di condanna emessa dal Tribunale del Comune Campano. Tre destinatari dell'invito a dedurre anche Felice Panzone, ex funzionario della prefettura di Benevento e addetto alla gestione dei centri di accoglienza, sulla cui amministrazione si concentra l'indagine. Secondo accertamenti condotti fra il 2014 e il 2018, il consorzio Maleventum, gestore di numerosi centri per l'accoglienza, avrebbe ricevuto attraverso la prefettura di Benevento oltre 20 milioni di euro versati dal Ministero dell'Interno per accogliere richiedenti protezione internazionale. Di fatto, consistenti somme di denaro sarebbero finite nelle mani degli amministratori del consorzio e dei loro familiari. I controlli effettuati dagli inquirenti nei centri avrebbero messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie, sovraffollamento, insufficienza di servizi essenziali e mancanza di standard di sicurezza nelle strutture esaminate. Le somme dirottate sarebbero servite per acquisti in negozi esclusivi, per viaggi, soggiorni e in parte anche trasferite familiari del gestore per scopi che nulla avevano a che fare con i motivi per cui erano stati concessi finanziamenti pubblici. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
Il Vicentino, nella notte c'è stato un attentato contro Adriano Cappellari, giornalista freelance che da qualche mese riceveva minacce. Le lettere contro Cappellari, 20 anni, anonime, facevano riferimento ai suoi articoli su Caivano e sull'attività di Don Maurizio Patriciello, con minaccia anche a quest'ultima alla presidente del Consiglio Meloni. Ad agire è stato un uomo solo, visibile dalle telecamere di sorveglianza, che ha lanciato una serie di bombe incendiarie, di bottiglie, scusate, incendiarie contro l'abitazione, lasciando anche delle bombole di gas rimaste inesplose e poi disinnescate. Sul fatto Meloni ha parlato di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Nel Foggiano è morto un sedicenne alla guida di un'auto sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni. La vettura è uscita di strada e si è schiantata contro un guardrail intorno alle ore 2 dopo aver evitato un posto di blocco, in seguito al quale è partito un inseguimento. Feriti lievi gli altri 4 passeggeri, sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. E oggi in Colombia si vota per il nuovo presidente, si tratta del primo turno, il ballottaggio ci sarà il 21 giugno. Il presidente uscente Gustavo Petro non è tra i candidati, ma le elezioni sono sostanzialmente un referendum sulle sue politiche. Per gli ultimi sondaggi in testa ci sarebbe il candidato della sinistra, Cepeda, leader del Pacto Storico. Il paese arriva alle elezioni in un clima fortemente polarizzato. Paolo Vignolo è docente all'Università di Bogotà.
Qui in Colombia si respira un'aria piuttosto tesa, c'è molta aspettativa su come saranno queste elezioni perché ci si gioca molte cose del futuro del paese. Ricordiamo che la Colombia viene da un'esperienza di 4 anni del primo governo di sinistra, un governo di sinistra radicale con il presidente Petro, che in gioventù fu guerrigliero dell'M19, e in qualche modo quello che è in gioco è la continuità di questo processo di governo delle sinistre. Il candidato Ivan Cepeda è il candidato che sta in questo momento davanti nei sondaggi, tra il 38 e il 44% dei voti, e dall'altra parte c'è una destra radicale, una ultradestra, che incalza. Quello che si gioca nel primo turno è la competizione a destra. Sembrava che la candidata Paloma Valencia avesse vita facile perché era appoggiata dall'ex presidente Uribe e dalla destra tradizionale, ma è stata scavalcata a destra da un personaggio, Abelardo Reyes Preggia, avvocato penalista implicato in vari casi mediatici con personaggi più o meno scuri, che promette essere il candidato che sfiderà Ivan Cepeda nel secondo turno.
In chiusura, una nuova data annullata per Kanye West, questa volta in Italia. Dopo il no di Francia e Polonia ai concerti del rapper e il rifiuto del visto da parte del Regno Unito, Kanye West non si esibirà neanche a Reggio Emilia. La performance è stata cancellata dalla prefettura per motivi di ordine pubblico, cioè per l'elevato afflusso di pubblico previsto, tanto da annullare anche quella di Travis Scott. Tra i motivi però la prefettura elenca anche il concreto rischio di contromanifestazioni dopo le frasi neonaziste del passato del rapper. È in diretta con noi su questo Shauki Senusi. Buongiorno Shauki.
Buongiorno Alessandra. Kanye West, ricordiamolo, è uno dei più talentuosi musicisti di questo nuovo secolo. Lui dice che la sua deriva filo hitleriana è negazionista tramite t-shirt e dichiarazioni su Twitter di alcuni anni fa era dovuto ai suoi gravi disturbi mentali che sono accertati. Travis Scott è l'allievo di Kanye West, ma non è mai stato contestato dal punto di vista politico. L'unico neo è che quando suona fa vibrare tutto, un mini sisma. Ne sanno qualcosa gli abitanti della zona della Maura, Milano, dove si era esibito l'estate scorsa. Sulle polemiche contro Kanye West, molti osservatori fanno notare una incongruenza. Le sue uscite controverse risalgono al 2022, eppure nessuno aveva protestato quando era stato annunciato con conferenza stampa ufficiale. Detto questo, la vicenda di Reggio Emilia è ben più complessa e conferma la crisi della musica in Italia. Come scrive da mesi il giornalista Damirivich, il festival nato come El Watt e ribattezzato Pulse of Gaia era in gravi difficoltà. Si era parlato di dubbi sull'organizzazione, di gestione caotica, di un direttore artistico, Victoriari Milani, alla prima esperienza in un evento di questa dimensione sconosciuto agli operatori del settore. Nonostante ciò, il consorzio Civolo avrebbe ignorato gli avvertimenti fino a un mese fa, quando decise di allontanare il direttore artistico, il quale ha annunciato una class action. Per molti addetti ai lavori, l'intervento della prefettura potrebbe rappresentare per il consorzio che gestisce il Campovolo un'opportunità per gestire una situazione complessa che con possibili implicazioni anche sul piano assicurativo.
Per ora è tutto, le prossime notizie tornano alle 15.30, redazione Emanuele Valenti e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.